Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina torniamo al capitolo 13 di Prima Corinzi ed abbiamo già considerato i primi 7 versetti nel nostro studio precedente di questo libro meraviglioso, Prima Corinzi, e questa mattina continueremo a studiare Prima Corinzi cominciando dal versetto 8. Ora voglio premettere al nostro studio dicendo alcune cose che avranno un'incidenza sui prossimi mesi. Arrivando all'ottavo versetto di Prima Corinzi 13, entriamo in merito all'argomento delle lingue e della loro cessazione. Proseguendo nel 14 capitolo ci addentreremo nell'argomento ancora di più, perché è proprio il tema del 14 capitolo, ed io sono convinto che lo Spirito Santo ci abbia condotti nel regno proprio come fece con Esther per un tempo come questo, perché si tratta di un campo di informazione e di studio di vitale importanza che abbiamo veramente bisogno di comprendere bene. Voglio premettere la cosa dicendo che dovremo dedicare molto tempo a comprendere la parola di Dio in relazione a questa questione particolare nella Chiesa, nella Chiesa nel suo insieme, dovrei dire oggi, non solamente qui, nello specifico a Grace Church, però so che anche molti di voi hanno parecchie domande che man mano affronteremo, però per poterlo fare dobbiamo prenderci del tempo necessario ed essere scrupolosi, perché è difficile valutare l'ampiezza, la portata del movimento carismatico in alcun modo se non dal percorrere attentamente la parola di Dio nei passi che trattano questa questione. Quindi è proprio questo quello che vogliamo fare. Ora, tra il 13° e il 14° capitolo, e termineremo il capitolo 13 nel giro di poche settimane, presenterà una serie speciale su quali sono i problemi del movimento carismatico. Quindi cercheremo di affrontare l'argomento da un punto di vista teologico, da un punto di vista storico, oltre che da un punto di vista biblico, versetto per versetto, e spero che l'insieme di questo lavoro costituirà per voi un fondamento solido per comprendere quello che sta succedendo al giorno d'oggi. E se non risponderò oggi a tutte le vostre domande, abbiate pazienza, perché prima o poi lo faremo, e se arriveremo alla fine dello studio e ci renderemo conto che ci saranno ancora molte domande, dedicheremo del tempo solamente esclusivamente a rispondere a quelle domande. Ora andiamo al 13° capitolo e guardiamo al versetto 8. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza svanirà. Poiché noi conosciamo in parte e profetizziamo in parte, però quando sarà venuto ciò che è perfetto, allora ciò che è in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, comprendevo da bambino, ragionavo da bambino, però quando sono diventato uomo ho abbandonato le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, però allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, però allora conoscerò pienamente come anch'io sono stato pienamente conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e l'amore, ma le più grandi di esse è l'amore. Che parola meravigliosa, vero? E noi che abbiamo conosciuto il Signore, l'abbiamo amata, ce ne siamo rallegrati e ne abbiamo goduto per molti anni. Essa parla in modo molto diretto alla Chiesa di oggi, in senso generale, e credo che questo sia proprio il punto principale che Paolo sta cercando di offrire qui, anche se svilupperemo il discorso in relazione alla questione delle lingue. Quello che Paolo sta veramente dicendo qui è che l'amore è l'unica cosa permanente. Ora, nel nostro studio del 13° capitolo abbiamo visto che ci sono quattro diversi aspetti che egli tratta in questo capitolo. Il primo è la prominenza dell'amore, dal versetto 1 al 3, e lì considera il fatto che qualsiasi cosa senza l'amore non è nulla. L'amore è preeminente in ogni dono ed in ogni ministero. In secondo luogo abbiamo le perfezioni dell'amore, nei versetti dal 4 al 7 egli esamina tutte quelle qualità che compongono il ritratto dell'amore. Ed ora arriva in terzo luogo, nei versetti dall'8 al 12, alla permanenza dell'amore, ed il capitolo 13 poi conclude con la preminenza dell'amore. Quindi ci troviamo a considerare la permanenza dell'amore. Notate l'affermazione con cui comincia il versetto 8. L'amore non viene mai meno. Ed è questa l'affermazione che fondamentalmente costituisce il tema di tutto il resto del capitolo e tutto quello che segue commenta, precisa ed espone questa affermazione. L'amore non viene mai meno. L'amore dura. Sapevate che la speranza avrà fine perché la speranza si realizzerà? Allora non ci sarà più bisogno della speranza. La fede avrà fine perché anche la fede diventerà realtà e non avremo più bisogno della fede perché avremo la visione. Però l'amore non avrà mai fine. È l'unica cosa che continua per sempre. La Bibbia non dice che Dio è speranza e la Bibbia non dice che Dio è fede, ma la Bibbia dice che cosa? Che Dio è amore. E l'amore è eterno quanto Dio. E quindi l'amore continuerà per sempre. Ed è proprio questo che i Corinzi avevano bisogno di sentire. Perché erano così impegnati a dividere la comunione a motivo di cose temporanee, dimenticandosi dell'unica cosa che è eterna. La chiesa di Corinto si trovava in una città che era conosciuta come la fiera delle vanità del mondo, la città di Corinto, e in quella città avevano ricevuto da Dio un'unica chiamata, e quella era di rappresentare il Signore Gesù Cristo, di manifestare il suo carattere incomparabile attraverso la vita di quella moltitudine di credenti. Ed era una chiamata elevata, era una chiamata che poteva essere solamente adempiuta se fossero stati sottomessi alla sua volontà. La città di Corinto era dominata dal materialismo, dall'antagonismo, dalla competizione, dall'egoismo, dall'odio, dall'immoralità sessuale e così via. Ed essi dovevano essere sale, dovevano essere luce, però non lo erano. E come abbiamo visto e studiato nel libro di Prima Corinzi, la tragedia era che la città di Corinto aveva salato la Chiesa. Lo spirito di Corinto aveva permeato la Chiesa, era evangelizzazione al contrario. I cristiani di quella città erano diventati carnali, mondani, indulgenti, egoisti, litigiosi, vendicativi, orgogliosi, inclini al compromesso. Avevano assimilato praticamente tutto ciò che caratterizzava la loro società, arrivando persino a pervertire il loro stesso comportamento spirituale, trasformandolo in una sorta di religione pagana, distorcendo i doni spirituali ed allontanandoli dallo spirito, così da poter operare nella carne e sotto l'energia di Satana e delle sue schiere. Quindi la lettera di Paolo rivolta a loro era una lettera correttiva, era forte, è ferma ed è diretta. E nel mezzo di essa, come un glorioso tramonto, l'apostolo Paolo porta al culmine i suoi pensieri riguardo al loro bisogno particolare, dicendo, questo è il punto più luminoso di tutti, ok? L'amore. E quella era l'unica grande cosa di cui avevano bisogno ed era l'unica grande cosa che mancava. In quel luogo non c'era un donarsi con spirito di sacrificio, non c'era un lavarsi i piedi gli uni gli altri, non in quel luogo, non in quella chiesa. Al contrario, i cristiani di quella chiesa nutrivano risentimento gli uni verso gli altri, litigavano gli uni con gli altri, si escludevano a vicenda dai piccoli gruppetti privati, si violavano sessualmente gli uni gli altri, si trascinavano in tribunale gli uni gli altri, si vantavano gli uni con gli altri, si privavano a vicenda del matrimonio, divorziavano gli uni gli altri, pervertivano il ruolo appropriato delle donne alla riunione della chiesa, negavano il cibo ai poveri durante l'agape, trasformavano la cena del Signore in un'orgia di ubriachezza, si offendevano gli uni gli altri e combattevano gli uni contro gli altri per ottenere la preeminenza nell'uso dei loro doni spirituali. E tutte quelle cose erano la prova dell'assenza di quell'unica grande cosa di cui avevano così tanto bisogno: l'amore. E quindi Paolo scrive dell'amore. La grande affermazione che offre qui nei versetti dall'8 al 12 è questa: che fareste meglio a concentrarvi su ciò che conta veramente, su ciò che è eterno, e cioè l'amore, invece di essere così assorbiti dai doni spirituali, così preoccupati di ottenere la preeminenza e così preoccupati di ricevere i doni più appariscenti, così preoccupati di ottenere il posto principale, di riconoscimento maggiore. Preoccupatevi dell'amore, invece di essere amareggiati ed antagonisti perché il vostro dono non è quello che possiede qualcun altro, e quindi cercate vendetta nella vostra gelosia, cercate l'amore, perché l'amore non viene mai meno. Ora guardiamo insieme i termini che troviamo lì all'inizio del versetto 8. Sono tre parole in greco. L'amore non viene mai meno. Ora comprendiamo cosa sia l'amore perché l'abbiamo già definito e non dedicheremo del tempo per farlo di nuovo, però se avete bisogno di una buona definizione dell'amore leggete i versetti dal 4 al 7 perché è proprio lì. L'amore non viene mai meno. La parola viene meno è una parola interessante nel greco perché la traduzione comune di quella parola è cadere. Letteralmente cadere a terra, però il suo significato contiene l'idea definitiva di cadere in decomposizione. Viene usata per parlare di un fiore che appassisce e del quale i petali cadono a terra. Potrebbe anche essere tradotta con essere abolito. L'amore non sarà mai abolito. Forse la traduzione più semplice sarebbe: l'amore non viene mai meno, l'amore non cade mai, l'amore non cade mai a terra appassendo. L'amore è un fiore nel quale non vi è alcun decadimento. L'amore non può mai cessare perché è sinonimo di Dio, non può mai cessare perché Dio non cessa, di Lui non esiste alcun decadimento. La parola mai ci aiuta perché nel greco è una parola che si riferisce al tempo e ha a che fare proprio con il tempo, e quello che quindi sta dicendo realmente è che l'amore in nessun momento verrà mai meno, mai. Un giorno, infatti, credo che un giorno quando arriveremo in cielo, l'amore sarà l'unica cosa che rimarrà. Non avremo bisogno di insegnamento, perché conosceremo ogni cosa, non avremo più bisogno della predicazione, perché avremo già risposto con ubbidienza ad ogni cosa, e non avremo bisogno che ci venga concessa sapienza, non avremo bisogno che ci venga impartita altra conoscenza, non avremo bisogno che qualcuno ci sostenga, ci aiuti, ci rimproveri, ci esorti, ci incoraggi, preghi per noi o faccia qualsiasi cosa per noi, perché saremo proprio come Gesù Cristo. Ma l'unica cosa che rimarrà sarà l'amore, ed in una dimensione che non abbiamo mai neppure immaginato, saremo totalmente coinvolti nel carattere dell'amore di Dio. Dio, manifestato gli uni gli altri per sempre. Quindi sta dicendo ai Corinzi, dovreste comprendere bene quello che rimarrà per sempre, smetterla di cavillare sulle cose che sono temporanee. Alcuni hanno frainteso l'affermazione, l'amore non viene mai meno, e la sentite applicare in situazioni sbagliate. Per esempio, alcune persone pensano che significhi che l'amore ha sempre successo, che basta amare e tutto si risolverà, che l'amore vince sempre. Non credo che sia proprio quello che Paolo stia dicendo qui, perché Paolo entrò in molte città ed amò molte persone, fu cacciato da quasi tutte quelle città. Credo che forse l'illustrazione migliore sia quella del Signore Gesù Cristo, il quale amò con un amore incomparabile, eppure il mondo rifiutò il suo amore, respinse il suo amore, disprezzò il suo amore, si allontanò dalla sua presenza, entrando nelle tenebre di una notte priva d'amore, ed è sempre stato così. Al giovane ricco fu concessa l'occasione di percepire, di sentire, di ricevere l'amore di Gesù Cristo, però egli se ne allontanò. Deve essere stata una grande delusione per lui. Immagino che la sua più grande delusione di Gesù in assoluto sia stata quella di Giuda, il quale si crogiolò alla luce del sole dell'amore di Cristo per 3 anni per poi voltargli le spalle. Ce ne sono stati molti anche nell'ambito umano, molti mariti hanno amato la propria moglie, la moglie ha voltato le spalle al loro amore, molte mogli hanno amato il proprio marito, ma egli ha fatto la stessa cosa. L'amore non vince sempre in quel senso, non sempre, ma non è questo quello che Paolo sta dicendo. Quello che Paolo sta dicendo è che l'amore è eterno. E l'amore come qualità continuerà per sempre, quindi tanto vale renderci conto che è proprio lì che dobbiamo porre la nostra enfasi. E questa è una grande parola, un grande commento per la Chiesa, non è vero? È un grande commento. Sapete, se potessimo semplificare l'intera idea della Chiesa, sarebbe questa. Fate semplicemente in modo che tutti amino tutti ed avrete ottenuto il risultato, perché se tutti amano tutti, tutti serviranno tutti, e se tutti servono tutti con amore, Cristo sarà visibile nel mondo e non riusciremo a fermare il fiume di persone non credenti che verranno per scoprire che cosa sta succedendo. In effetti potremmo licenziare tutto il personale se tutti amassero tutti. Oh, io ne sarei felice. Quindi Paolo sta semplicemente dicendo l'amore è il punto fondamentale nella vita della Chiesa. Aspetta, mentre parliamo del movimento carismatico, lo stiamo affrontando in una prospettiva teologica e biblica, non una prospettiva personale, e vi prego di comprendere che anche se potrei non essere d'accordo con tutte le cose che stanno accadendo al giorno d'oggi, l'enfasi di 1 Corinzi 13 deve risuonare con forza nei nostri cuori, non è vero? Che il nostro atteggiamento verso le persone che fanno parte della comunione di Cristo e persino verso le persone che sono fuori da Cristo deve essere un atteggiamento d'amore. Anche se vogliamo chiarire alcune questioni ed aiutarle a vedere cose che forse non hanno considerato attentamente. Però ora, per sostenere il suo punto qui riguardo dell'amore e della sua permanenza, Paolo mette l'amore a confronto con 3 doni e stabilisce un contrasto molto chiaro per mostrare che i doni sono temporanei e l'amore è eterno, che i doni sono parziali e l'amore è completo, che i doni sono elementari e l'amore è maturo. E questi sono i 3 punti e se volete tenerli a mente li affronteremo oggi e anche la prossima volta. I doni sono temporanei, i doni sono parziali ed i doni sono elementari. Ed il pensiero opposto è che l'amore è eterno. Guardiamo quel primo pensiero, ok? Che i doni sono temporanei. E non andremo oltre a questo, 1 oggi e gli altri 2 probabilmente la prossima volta. Però guardiamo insieme il versetto 8. L'amore non viene mai meno. Ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza svanirà. Ora egli sta dicendo che 3 cose molto importanti cesseranno: la profezia, le lingue e la conoscenza. Sono tutte destinate ad un periodo limitato, in contrasto con l'amore. E anche se l'amore è indispensabile nell'uso dei doni, esso durerà più a lungo dei doni stessi. Ora, il motivo per cui usa i doni per stabilire questo contrasto è perché questa era la cosa maggiormente apprezzata nella chiesa di Corinto. I corinzi erano orgogliosi, stavano cercando il proprio interesse, erano egocentrici, desideravano la preeminenza, erano degli esibizionisti spirituali, desideravano stare sotto gli occhi delle persone, quindi per loro i doni erano la cosa più importante. Bastava potersi alzare e mettere in mostra la propria spiritualità manifestando il proprio dono. Infatti, come risultò, i doni che manifestavano erano per la maggior parte contraffazioni carnali o sataniche, però non di meno era proprio lì che ponevano l'enfasi. Infatti, credo che sia molto interessante ricordare che nell'intera lettera di 1 Corinzi, che è composta da 16 capitoli, non viene mai menzionato neppure una volta un anziano o un responsabile di quella chiesa. A quanto pare non c'era nessuno che stava guidando ed erano arrivati al punto in cui la loro intera concezione del culto della Chiesa era: ci riuniamo e lasciamo che lo Spirito Santo fa la sua cosa e tutto succederà. E alla fine, al capitolo 14, l'Apostolo Paolo grida e dice: vi prego che gli spiriti dei profeti siano sottoposti ai profeti. Però ogni cosa si è fatta come? Con decoro e con ordine. Non potete funzionare in quel modo. Dio non ha mai inteso che la Chiesa fosse un gruppo di persone che si radunano e fanno quello che pensano sia giusto fare. Ci deve essere struttura, ordine. Dio è un Dio d'ordine. E quindi a Corinto non c'era guida, non c'era ordine ed avevano deciso che bastava entrare e poi cominciava la lotta per vedere chi riuscisse ad essere il più prominente. Quindi Paolo dice: questi doni che avete esaltato, queste manifestazioni indipendenti di una cosiddetta spiritualità, sono tutte solamente temporanee, persino quelle autentiche, per non parlare di quelle false, contraffatte. Però l'amore continuerà per sempre. L'amore è la via più eccellente, quella piccola espressione alla fine del capitolo 12, versetto 31, la via più eccellente. E notate lì la parola profezia, al plurale, profezie, sta parlando del risultato del dono di profezia, cioè di molte profezie, e dice: ma le profezie saranno abolite. Allora, quella parola indica fondamentalmente la capacità di proclamare pubblicamente la verità di Dio. Il dono di profezia, profemi, significa parlare davanti, non significa parlare prima o davanti in termini di tempo, ma parlare davanti ad un pubblico. Il dono di profemi consisteva nel parlare davanti alle persone, nel proclamare, e lo scopo del dono è indicato nel capitolo 14, versetto 3, come abbiamo visto quando l'abbiamo studiato alcuni mesi fa. Colui che profetizza parla agli uomini in tre modi: per edificazione, per esortazione e per consolazione. Parla per edificarli, per incoraggiarli ad un buon comportamento e per consolarli nelle difficoltà. Ora, questo è il dono di profezia. Il secondo dono che menziona, ed è un dono molto importante, alla fine del versetto 8, è il dono della conoscenza. Viene chiamato la parola di conoscenza perché anch'esso era un dono di parola. Un altro dono che i Corinzi avrebbero celebrato come un dono pubblico. Ed il dono della conoscenza era la capacità di osservare i fatti e di fare delle osservazioni, di trarre la verità spirituale dalla parola di Dio, di comprendere. Sarebbe stato il dono dello studioso, dell'insegnante. Ed essi l'avrebbero usato per ottenere preeminenza, benedizione, e così avevano fatto. Ora, però notate che dice che quei due doni saranno aboliti. E poi ce n'è un terzo, e quello è il dono delle lingue o degli idiomi, ed useremo quelle due parole come sinonimi affinché comprendiate che lingue è il termine moderno che viene usato, però che il vero significato della parola è un idioma, una lingua, e noi crediamo che le lingue, come abbiamo cercato di dimostrarvi negli studi precedenti, fossero sempre lingue conosciute, ed affronteremo la questione ancora di più nel profondo nel capitolo 14. Però il dono delle lingue o degli idiomi era la capacità di parlare lingue straniere come segni. Dio aveva stabilito che questo fosse un dono, un segno, con degli scopi molto specifici che discuteremo nel 14 capitolo. Quindi Paolo sta dicendo che questi tre doni, che erano molto prominenti, la profezia, la conoscenza e le lingue, giungeranno alla fine. Ora, questo risulta chiaro da questo versetto, anche se non sapessimo nient'altro al versetto 8, sapremo questo, che tutte e tre quelle cose finiranno, giusto? Vuol dire, è abbastanza chiaro, no? La domanda è, quando? Giusto? Questa è la domanda. Ed è la domanda alla quale voglio cercare di rispondere. Io so quando, devo solamente riuscire a far sì che tutti voi siate d'accordo con me, quindi è quello che farò, spero. Ora, I nostri fratelli e le nostre sorelle pentecostali e carismatici ci dicono che i doni non sono ancora cessati, e quindi il quando è nel futuro, e un giorno cesseranno però in futuro, e alcuni loro dicono che questo avverrà quando verrà ciò che è perfetto, menzionato nel versetto 10, e ci dicono che anche quello è ancora nel futuro. Altri invece dicono, e l'ho sentito proprio questa settimana, un pastore insegnante molto, molto noto, conosciuto, disse che tutti i doni sono già cessati, tutti quanti. Oggi non esistono doni spirituali. Questo ovviamente è l'altro estremo. I carismatici dicono che sono tutti ancora in vigore, questa persona in modo particolare crede che siano tutti cessati. E poi ci sono altri che dicono che alcuni sono ancora in vigore ed altri sono cessati. Qual è la posizione corretta? Beh, guardiamo quello che dice la Bibbia e scopriamolo insieme, perché essa ha il modo di rivelare questo genere di cose. E tra parentesi, potrei aggiungere che le persone carismatiche che dicono che tutti i doni sono ancora in vigore presentano molto spesso questa argomentazione. Dicono: non c'è un solo versetto nella Bibbia che dice che le lingue sono cessate. E siccome non c'è un solo versetto nella Bibbia che dice che le lingue sono cessate, per noi la questione è risolta. Non sono cessate. È risolta. Non sono cessati, hanno ragione riguardo al fatto che non c'è un solo versetto che lo dica, quello è vero. Però volete sentire qualcosa di interessante? non c'è un solo versetto nella Bibbia che dice che Dio è tre in uno. Però lo è? No. Sì. Quindi quella non è un'argomentazione molto valida, vero? Sostenere che qualcosa sia vero perché la Bibbia non dice che non lo è costituisce un'argomentazione molto debole. Ed anche sostenere che sia necessaria un'affermazione contenuta in un solo versetto per dimostrare un certo punto è un'argomentazione debole, perché nella Bibbia ci sono molte cose che ci vengono indicate dalla totalità della scrittura anziché da una singola affermazione specifica. Per esempio, non potreste mai trovare un singolo semplice versetto nella Bibbia e metterlo davanti ad un testimone di Geova nel quale c'è scritto che Gesù è al 100% Dio e al 100% uomo nello stesso momento in un'unità indivisibile. Però quella è l'essenza dell'uomo Dio, non è vero? Del Dio uomo. Però dobbiamo andare in molti passi diversi, trovando qua e là piccoli frammenti della teologia di Cristo per mettere insieme il ritratto completo. Quindi quella non è una buona argomentazione da usare, dovrebbero avere una qualche altra argomentazione se vogliono veramente difendere quel punto, e forse hanno altre argomentazioni. E quindi abbiamo da una parte, sono tutti ancora in vigore, sono tutti cessati, alcuni sono ancora in vigore ed altri sono cessati. Quindi andiamo al versetto 8, sappiamo che prima o poi cesseranno tutti, ok? Saranno tutti resi inoperanti. Ora, voglio farvi notare, avete notato subito una cosa molto importante qui? L'Apostolo Paolo e lo Spirito Santo fanno immediatamente una distinzione tra le lingue da una parte e la profezia e la conoscenza dall'altra. Ed indicano qui, mediante le parole che vengono usate, che le lingue cesseranno in un momento diverso dalla profezia e dalla conoscenza. Questo è molto importante. Fin dall'inizio, guardando il versetto, viene indicato chiaramente che cesseranno, ma non nello stesso momento, e vi mostrerò perché dico questo. Notate l'espressione saranno abolite riguardo alle profezie, dice saranno abolite, oppure saranno rese inoperanti, oppure saranno eliminate, o qualunque altra espressione usi la vostra versione, ma è il primo verbo subito dopo la profezia. E poi nell'ultima parte del versetto 8 dice che la conoscenza sarà abolita, svanirà, sarà resa inoperante, sarà terminato, qualunque altra espressione usi la vostra Bibbia, e quei due verbi, quello riferito alla profezia e quello riferito alla conoscenza, sono uguali nel greco. Ora, non perdetevi, forse non conoscerete molto il greco, ma continuate a seguirmi e comprenderete il punto che sto cercando di presentare qua. Il verbo greco, per voi che studiate il greco, è katargeo, ed è il primo verbo, ed il terzo verbo viene usato in riferimento alla profezia e alla conoscenza, però non è lo stesso verbo usato in espressione le lingue cesseranno. Quello è un verbo completamente diverso. Ora, vedendo questo, comprendiamo immediatamente che nella mente dello Spirito Santo c'è uno scopo nel fare una distinzione tra quei termini, e vogliamo comprendere quale sia. Katargeo significa essere reso inoperante, ed è una cosa molto molto importante che comprendiamo. Essere reso inoperante, le profezie saranno abolite, la conoscenza sarà abolita, e tra parentesi in italiano vengono tradotte in modo diverso, nel greco sono uguali, però la parola usata in riferimento alle lingue al centro del versetto dice le lingue cesseranno, e quella è una parola completamente diversa, è la parola pauo, P-A-U-O, se volete renderla con caratteri italiani, e quella parola significa fermarsi. Tutto qui. Fermarsi. Quindi la prima distinzione, che è molto interessante nel versetto, è la distinzione che c'è tra due tipi di parole greche, che ci dà un'impressione leggermente diversa da quello che lo Spirito di Dio sta dicendo riguardo alla profezia e alla conoscenza, piuttosto che quello che sta dicendo riguardo alle lingue. E vorrei semplicemente aggiungere anche questo, che la seconda cosa è che i verbi sono in diatesi diverse. Ora, la diatesi nella grammatica italiana, alcuni di voi devono tornare parecchio indietro con la memoria, ricordate che ci sono due tipi di diatesi, vero? Quali sono? Attiva e passiva, bene? Il primo ed il terzo verbo, katargeo, usati in riferimento alla profezia e alla conoscenza, sono passivi. Sono verbi passivi. Ora, il mio insegnante di italiano mi disse che quando in una frase c'è un verbo passivo, il soggetto, che cosa fa? Subisce l'azione. Quindi, qualcosa agisce sull'oggetto, sul soggetto, per fermarlo. Ora, notate di nuovo, e chiarirò la cosa, ok? È un passivo. Quanto alle profezie, loro saranno abolite. In altre parole, qualcosa verrà e qualcosa fermerà la profezia. È un verbo passivo, la profezia subirà l'azione di una qualche altra forza che la fermerà. Lo stesso vale per la conoscenza, no? La conoscenza subirà l'azione di qualche altra forza che la fermerà. Ora, noi sappiamo persino che cosa sia quella forza, vero? Versetto 9, noi conosciamo in parte, questa è la conoscenza, profetizziamo in parte, quella è la profezia, però quando sarà avvenuto ciò che è perfetto, allora ciò che è in parte sarà abolito, e questa è la stessa parola, katargeo. Che cos'è che verrà e fermerà la profezia, fermerà la conoscenza? Boh, ciò che è perfetto, giusto? Lo dice. Quando verrà ciò che è perfetto, esso o questo fermerà la conoscenza e la profezia. Quindi sappiamo che cos'è. è ciò che è perfetto. Ora, che cos'è ciò che è perfetto? Alcuni dicono che sia la Bibbia quando fu completata, alcuni dicono che sia la maturazione della Chiesa, alcuni dicono che sia il rapimento, alcuni dicono che sia la seconda venuta, alcuni dicono che sia la fine del millennio. La prossima settimana scopriremo quale di queste cose è quella giusta. Perché ora non posso entrare nell'argomento perché non ho tempo di farlo. Devo finire questo prima del rapimento. Perché allora saprete ogni cosa e non avete più bisogno di me, capite? Ok, prima Corinzi 13. Ora sappiamo dunque che la profezia, ed è molto interessante notare che nel versetto 9 compaiono solamente la profezia e la conoscenza, mentre le lingue non compaiono più, perché solamente la profezia e la conoscenza vengono fermate da ciò che è perfetto, capite? Però notate la parola usata in riferimento alle lingue. Le lingue cesseranno, il che non è passivo, infatti il verbo è un verbo intransitivo, non potrebbe neppure essere reso passivo, non c'è alcun modo di farlo. Quello di cui si sta parlando qui è che le lingue si fermeranno e non è neppure un attivo. Nel greco è alla diatesi media e la diatesi media greca è riflessiva. In italiano diremmo questo. Attivo, io colpisco la palla. Passivo, la palla mi colpisce. Se avessimo una diatesi media sarebbe questa. Io mi colpisco da solo. È riflessiva. E nel greco offre un'enfasi che è all'azione del soggetto. In realtà sta dicendo che le lingue cesseranno da sole. Questo è un po' il significato della diatesi media nel greco, che le lingue cesseranno da sole. È un'azione intensa compiuta dall'oggetto stesso. Infatti l'Antico Testamento greco, che è conosciuto come la Bibbia la 70, usa 15 volte la forma media di questo verbo, pauo. Ed ogni volta significa completarsi, fermarsi, essere terminato, essere compiuto, giungere alla fine. Ha un senso di definitività, significa che è tutto finito, è finita, è terminata, è completa, è compiuta, è esaurita, è conclusa. E la forma media gli offre quel senso riflessivo, da sé finisce. Tutto qui. Quindi la profezia e la conoscenza continueranno fino a quando verrà ciò che è perfetto e la fermerà, mentre le lingue cesseranno da sole. Questo è quello che dice la parola qui quando consideriamo l'originale. Ora è importante che facciamo un passo ulteriore, giusto? Le lingue cesseranno da sole, la domanda successiva è qual è? Quando, no? Quando? Credetemi, non penso che sia difficile rispondere, vorrei avere il tempo di trascorrere anche solamente un'ora o ripercorrere la storia ed ogni genere di... Però lasciate che vi aiuti brevemente a comprendere questo fatto qui, ok? Quando cesseranno? Io credo, e lo dico dopo aver trascorso circa 7 anni a studiare l'argomento, essendone ancora convinto, e dopo aver letto praticamente tutto ciò che è stato pubblicato da ogni parte su questa questione. Quindi non lo sto dicendo per impressionarvi, lo sto dicendo affinché comprendiate che ho cercato di esaminare tutto il campo, di essere imparziale, però lo dico dopo aver trascorso moltissime ore a discutere con persone che sono carismatiche, cercando di valutare la questione, stando in loro presenza e facendo tutto quello che mi era possibile fare. Sono convinto, nella mia mente, sono convinto, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le lingue siano cessate nell'epoca apostolica. Che siano cessate 1900 anni fa. E, secondo il significato di pauo, ed il modo coerente in cui viene usato nel Nuovo e nell'Antico Testamento, significa che una volta cessate, sono cessate definitivamente. Ora voglio aiutarvi a sostenere questa conclusione, perché non posso semplicemente dirvelo e poi pronunciare la benedizione finale, voglio quindi fare quello che posso fare per dimostrarla. E può essere sostenuta in molti, molti modi, e vi darò solamente alcune cose che vi saranno d'aiuto. Numero uno, il motivo per cui credo che questo sia vero è che le lingue erano un dono miracoloso e l'epoca dei miracoli è terminata. Le lingue erano un dono miracoloso e l'epoca dei miracoli è terminata. Ora, abbiamo già discusso questo argomento in passato e se non avete le idee chiare riguardo ai miracoli e così via, procuratevi le registrazioni precedenti, per esempio quelle sui doni dei miracoli, sulle guarigioni o su qualsiasi altra cosa del genere. Non sto dicendo che Dio non faccia cose meravigliose, non sto dicendo che Dio non guarisca, non sto dicendo che Dio non agisca provvidenzialmente per mettere insieme delle cose che, umanamente parlando, sembrerebbero impossibili, ma sto dicendo che nella storia della redenzione di Dio esiste una distinzione, che ci sono stati dei periodi che erano epoche di miracoli, nei quali Dio, per uno scopo specifico, confermava la sua parola. Ed è stato anche interessante per me notare che in tutta la storia della redenzione ci sono solamente stati 3 periodi fondamentali di miracoli: il periodo da Mosè a Giosuè, il periodo di Elia ed Eliseo ed il periodo di Cristo e degli Apostoli. Ed ognuno di quei periodi di miracoli coprì all'incirca 70 anni, ognuno di essi, e i periodi intermedi sono epoche vastissime, a volte anche dai 500 ai 1000 anni, durante le quali i miracoli semplicemente non avvenivano, oppure avvenivano con una sporadicità tale, uno qui, 300 anni un altro, e poi che non potevano in alcun modo essere considerati la norma. E questo è stato e continua ad essere il modello stabilito da Dio, e dice persino che i miracoli avvenuti, ascoltate qui, al tempo di Cristo e degli Apostoli, avvenuti al tempo di Cristo e degli Apostoli, erano semplicemente degli assaggi o delle anticipazioni delle potenze del mondo futuro, del mondo a venire. Ebrei 6:5, ed il mondo a venire non era l'epoca della Chiesa, che cos'è? Boh, è il regno. E quindi quello che accadde fu che in determinati momenti della storia della redenzione di Dio, egli, per così dire, aprì piccoli varchi nel regno futuro e lasciò fuori uscire qualcosa del suo carattere. Ci furono piccoli assaggi del regno, ma non è mai stata intenzione di Dio disseminare miracoli senza freno lungo tutta la storia della redenzione. Per niente affatto. E troverete, per esempio, nel Nuovo Testamento che l'ultimo miracolo di cui abbiamo testimonianza avvenne intorno al 58 dopo Cristo, e da quel momento fino al 96 dopo Cristo, quando Giovanni terminò l'Apocalisse, non viene portato neppure un singolo miracolo. E di doni miracolosi come le lingue, le guarigioni e cose del genere vengono menzionati solamente nei libri più antichi, nei libri più vecchi, come Prima Corinzi, e quando arriviamo magari anche ad Efesine, dove vengono menzionati i doni, ed in Romani vengono discussi i doni. I libri però scritti successivamente non offrono alcuna menzione di quei doni. Quindi Dio, nel suo disegno meraviglioso, aveva un'intenzione ed uno scopo ben preciso per i miracoli, ed essi facevano parte di un'epoca di miracoli nel quale egli confermava la sua parola, chiamava Israele, offriva loro il regno e dava loro un assaggio degli elementi del regno, il miracolo delle potenze del futuro, e permettendo loro di assaporare un pochino il regno. Ed è per questo che in Ebrei 6 ci viene detto che quando avete voltato le spalle al regno che avete assaporato, non c'è alcuna speranza per voi. È impossibile che siate di nuovo rinnovati al ravvedimento. Avete gustato le potenze del mondo futuro ed avete voltato le spalle a quelle cose. Quando Dio disse avete voltato le spalle, e Dio si rivolse da Israele ai gentili, lo scopo di quei miracoli come segno per Israele era terminato. Ed è importante che comprendiamo alcune di queste cose. Vorrei semplicemente incoraggiarvi a seguirmi per un momento ad Ebrei capitolo 2 e a sostenere una parte di questo pensiero con un testo che è molto importante per il nostro modo di pensare, per il nostro ragionamento. Dice questo: come scamperemo noi, e qui l'autore di Ebrei sta scrivendo a persone che erano indecise, erano persone ebree che erano giunte ad una conoscenza intellettuale di Cristo e stavano considerando seriamente se debbano o meno venire a Cristo, e rimanevano lì indecise. Quindi gli dice: come scamperete o come scamperemo? E ovviamente, usando il collettivo noi, si identifica con i suoi fratelli ebrei, se trascuriamo una così grande salvezza. Ora, notate, la quale, dopo essere stata inizialmente annunciata dal Signore, l'intera storia della salvezza fu esposta per la prima volta da Cristo, per essa ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita. E chi erano quelli? Erano gli apostoli che avevano udito Cristo, ok? Quindi fu confermata dagli apostoli. In che modo? Dio stesso, aggiungendo alla sua testimonianza mediante segni, prodigi, miracoli di ogni genere i doni dello Spirito Santo. Ora, notate che l'autore di Ebrei usa il verbo al passato nel versetto 3. È stata confermata. Il Vangelo era già stato confermato, mediante segni, prodigi, miracoli di ogni genere e doni dello Spirito. Notate, c'erano determinati segni, prodigi, miracoli e doni che servivano esclusivamente a confermare il Vangelo, a dimostrare il fatto che era divino, ad accompagnarlo con miracoli affinché sapessero che proveniva da Dio. E quindi dice che quello fu confermato. Ed è interessante notare che non dice che il Vangelo o che le dottrine della salvezza, dice, ci vengono confermati mediante sani, prodigi e miracoli. Non dice neppure quello, neppure al tempo in cui fu scritta la lettera agli ebrei, che è molto interessante. Questo è attorno al 67 o 68 dopo Cristo. Già a quel tempo l'autore di Ebrei considera i miracoli come un qualcosa che apparteneva al passato. Fu confermato, era già stato confermato. È molto importante vedere che persino gli autori del Nuovo Testamento, che scrissero più avanti, più tardi, consideravano tutto questo ambito dei segni e dei miracoli come qualcosa di passato. Ora, non dite che io non creda che Dio sia un Dio di miracoli. Io credo che Dio possa fare tutto quello che vuole fare e sono entusiasta di vederlo. Sto semplicemente dicendo che quando sentite parlare continuamente di queste montagne di miracoli una dopo l'altra, quello non corrisponde al modello biblico, perché non siamo nel regno. E aggiungerei un secondo pensiero qui, i miracoli, in particolare il miracolo delle lingue, costituivano un segno di giudizio per Israele a motivo dell'incredulità di Israele. Guardate a 1 Corinzi 14, versetto 21. In 1 Corinzi 14, versetto 21, ci viene detto che nella legge, e naturalmente qui la legge si riferisce in senso generale alla parola di Dio, e nello specifico cita un passo di Isaia, per mezzo di uomini d'altra lingua e mediante labbra straniere parlerò a questo popolo. Allora, la profezia era rivolta ad Israele e Dio stava dicendo: Israele, io ti ho parlato con parole chiare e tu non hai mai ascoltato le mie parole chiare, e quindi come segno che conferma la tua incredulità comincerò a parlarti in una lingua che non sarai in grado di comprendere. Il dono delle lingue, miei cari, faceva parte dell'atto giudiziario di Dio mediante il quale egli stava dicendo ad Israele: mi allontano da voi per rivolgermi alla Chiesa. Avevo offerto loro il regno, essi avevano rifiutato il regno, avevano rifiutato il re, avevano messo a morte il Messia, e come segno di giudizio egli parlò al suo popolo mediante altre lingue ed altre labbra, che era il segno della violazione del patto da parte di Israele. Ed entreremo in questo argomento in modo molto dettagliato nel 14° capitolo. Però ascoltatemi, fratelli, se questo è vero, se è vero che le lingue avevano un significato primario per Israele, e tra parentesi il versetto 22 dice che le lingue non sono un segno per quelli che credono, ma per quelli che non credono, non furono mai destinate ai cristiani, erano state destinate ad essere un segno di giudizio per Israele, e sta dicendo, ovviamente sta dicendo questo, che se di fatto il giudizio di Dio era già caduto su Israele, allora il dono delle lingue non ha più alcun significato, perché costituiva un avvertimento dell'atto giudiziario di Dio contro di loro. E quando è che avvenne quell'atto? Nel 70 d.C., quando il Tempio fu distrutto, Gerusalemme fu rasa al suolo, 1.100.000 giudei furono uccisi in un avvenimento terribile, tragico, per mano di Tito Vespasiano, il conquistatore romano che piombò sulla città, distrusse sia la città che il Tempio ed abbatté tutte le mura, e il giudaismo a tutti gli effetti giunse alla fine. E il dono delle lingue era un segno per l'Israele incredulo dell'atto di Dio contro di loro nel giudizio sulla loro incredulità, e quindi era tutto giunto alla fine, non era più necessario. Terzo luogo, un'altra ragione per cui credo che il parlare in lingue sia scomparso è che era inferiore al dono della profezia. Ora, ascoltatemi, ok? Le lingue avevano la capacità di edificare, quando venivano interpretate, ovviamente. Ecco perché nel capitolo 14 ci viene detto che devono sempre essere interpretate, perché quando le lingue vengono interpretate possono in un certo senso edificare, però senza interpretazione erano segni contro Israele. Però per dar loro un certo significato nella Chiesa dovevano essere interpretate, così che potessero avere certe qualità di edificazione. Però quello non era lo scopo principale, il loro scopo era relativo ad Israele. Ora, una volta che Israele era stato giudicato, lo scopo delle lingue come segno di giudizio era cessato. Però allora, alcuni potrebbero dire, però rimangono comunque come mezzo di edificazione. Oh, però quello non è necessario, è assolutamente inutile di fatto, perché c'è qualcosa che è molto superiore alle lingue per l'edificazione. Capitolo 14, versetto 1, cosa dice? Procacciati o seguite l'amore, desiderate ardentemente i doni spirituali, ma piuttosto, soprattutto, che possiate cosa? Profetizzare. Che cos'è dunque superiore alle lingue come mezzo di edificazione? La profezia! E ascoltate, ora annotate questo piccolo schema, che perché lo esamineremo nel capitolo 14. L'intero capitolo 14 ha lo scopo di dimostrare la superiorità della profezia rispetto alle lingue. Primi 12 versetti, ascoltate qui, i primi 12 versetti, ok? Le lingue sono un mezzo di comunicazione inferiore. Dal versetto 13 al 19 le lingue sono un metodo di lode inferiore. Dal versetto 20 al 25 le lingue sono un metodo di evangelizzazione inferiore. Il capitolo 14, il 14° capitolo, vuole dimostrare che sono inferiori nella comunicazione, che sono inferiori nella loro lode ed inferiori nell'evangelizzazione. È per questo che dice: preferirei pronunciare una sola parola in una lingua comprensibile piuttosto che, e poi continua, tutte queste parole in lingua sconosciuta. Ed è per questo che dice: cercate di profetizzare, è un dono inferiore, ed una volta avvenuti meno il loro scopo giudiziario nei confronti di Israele ed il loro elemento di segno era passato, non c'era più alcun motivo di esaltare il dono, perché non aveva alcuna funzione edificante permeante che poteva essere svolta meglio dalla profezia o dalla predicazione. E questo è il punto del capitolo 14, ok? Numero 4, quarta ragione per la quale crediamo che le lingue siano cessate, è che il parlare in lingue fu reso inutile quando il Nuovo Testamento fu completato. Un'altra caratteristica del dono delle lingue era che quando una persona parlava in lingue riceveva rivelazione da parte di Dio, non è vero? Riceveva una certa rivelazione diretta. Diceva qualcosa, qualcuno la interpretava e quella era rivelazione diretta. Però lasciate che vi faccia una domanda, ok? La rivelazione diretta da parte di Dio è cessata? Sì, e che cos'è? C'è forse qualcosa da aggiungere alla scrittura oltre a questo? C'è forse qualcos'altro da aggiungere qui? No, infatti Giovanni, che scrisse l'ultimo libro, mise nell'ultima pagina dell'ultimo libro della Bibbia queste parole: se qualcuno aggiunge qualcosa a questo libro, gli saranno aggiunte che cosa? Le piaghe descritte in esso. Quindi come fonte di rivelazione cessò di avere qualsiasi significato, persino la profezia, la conoscenza e la sapienza in quanto doni di rivelazione cessarono nel loro aspetto rivelatorio, anche se continuarono sotto un altro aspetto, e lo vedremo la prossima volta quando entreremo un po' più a fondo nell'argomento, però era qualcosa destinato all'infanzia della Chiesa. Dio dava delle rivelazioni prima che la rivelazione fosse completata, però ascoltatemi, Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi come? Per mezzo del Figlio? Negli ultimi giorni? La parola del Figlio. E questo è tutto, fratelli? E non dice, ed in futuro parlerà a noi per mezzo dei carismatici? O attraverso la Chiesa? No, negli ultimi giorni la parola del Figlio. La parola del Figlio è il Vangelo e la parola del Figlio è il Nuovo Testamento. Numero 5. E vi ho già accennato questa prima, però credo che in parlare in lingue sia cessato perché viene menzionato solamente nei libri più vecchi, più antichi. E trovo molto interessante che Prima Corinzi sia l'unica epistola nella quale compaia persino il dono delle lingue, e ce ne sono molte altre. Paolo scrisse almeno altre 12 epistole e non la menzionò neppure una volta. Pietro non la menzionò mai, Giacomo non la menzionò mai, Giovanni non lo menzionò mai, Giuda non lo menzionò mai, è semplicemente scomparso, è sparito dalla circolazione. E anche se lungo tutta la storia il sogno mistico dell'uomo è sempre stato quello che Dio desse ad ogni individuo una certa rivelazione privata di se stesso, semplicemente le cose non funzionano così. Dio diede la sua parola e poi la autenticò, e quella è la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Una causa, una volta decisa, miei cari, non viene mai riaperta. La rivelazione è terminata, le lingue come rivelazione, le lingue come segno, le lingue come dono edificante hanno cessato di avere qualsiasi funzione. Sesto, e qui voglio soffermarmi per alcuni minuti perché questo è di vitale importanza. Non preoccupatevi dell'ora, abbiamo cominciato tardi, finiremo tardi, ok? No, ora ascoltate, ok? Questo è importante. Io mi sono posto questa domanda, ok? La Bibbia dice che le lingue cesseranno. Ora, noi sappiamo che lo dice, non possiamo discutere quella cosa. Quando cesseranno, quando sono cessati, abbiamo considerato tutti questi punti che vi ho appena dato e avrei potuto darvene altrettanti o perfino il doppio. Però la domanda successiva è, sono mai cessate? Perché se sono mai cessate, quello dimostra la questione, giusto? Sono mai cessate? Perché il termine pauo contiene un senso di definitività. Sono mai cessate? E questo è il sesto punto. Il parlare in lingue cessò storicamente parlando. E trovo molto interessante il fatto che ora ascoltatemi, ok? Molto interessante il fatto che il primo risveglio delle lingue all'interno dei confini della Chiesa evangelica di Gesù Cristo, dall'epoca apostolica in poi, avvenne nel 1901, dove però sono state per 1800 anni. Prima Corinzi 13,8 non dice che cesseranno e poi rincominceranno, dice che si fermeranno da sole, e quel termine contiene un senso definitivo di compimento. È finita, il loro scopo è terminato, si fermeranno, quello è definitivo, cesseranno e sono cessate. E infatti se studiate la storia dei padri della Chiesa primitiva, per esempio i padri apostolici erano i responsabili della Chiesa che vissero immediatamente dopo l'epoca apostolica, e sapete cos'è che c'è di tanto interessante riguardo a loro? Cleon Rogers disse che è significativo che il dono delle lingue non venga mai menzionato, né vi si faccia allusione, né venga solamente accennato in alcuni degli scritti dei padri apostolici. La prima generazione dopo la Chiesa primitiva non lo menziona nemmeno. Clemente di Roma scrisse una lettera ai Corinzi nel 95 dopo Cristo, ma quello è molto vicino all'epoca del Nuovo Testamento, perché alcuni credono che Giovanni abbia scritto l'Apocalisse nel 96 dopo Cristo. Quindi Clemente di Roma scrisse ai Corinzi e discusse tutti i loro problemi spirituali senza mai neppure menzionare le lingue, ed evidentemente erano cessate. Quindi quando il vero dono cessò anche l'abuso che ne faceva. Nel 95 dopo Cristo non era più neppure una questione. Giustino Martire, il grande padre della Chiesa che visse dal 185 al 253 d.C., era un uomo di vastissime letture, uno studioso che secondo alcuni non aveva uguali, ed in tutti i suoi voluminosi scritti, che sono ancora disponibili, non ne fa alcuna menzione, e nella sua apologia contro Celso sostiene esplicitamente che i segni dell'epoca apostolica erano temporanei, e dice: nessun cristiano contemporaneo esercita alcuno degli antichi doni. Crisostomo, forse il più grande di tutti gli antichi scrittori cristiani, che visse dal 347 al 407 d.C., fece un commento nella sua sezione su 1 Corinzi 12 e disse questo, ok? Tutto questo passo è molto oscuro, ma l'oscurità è prodotta dalla nostra ignoranza dei fatti ai quali si fa riferimento e dalla loro cessazione, perché erano cose che allora avvenivano ma che ora non avvengono più. Crisostomo sta dicendo che queste cose non esistono più e non possiamo neppure definirle perché non comprendiamo cosa sono. Agostino, Sant'Agostino, vissuto dal 354 al 430 d.C., nel suo commento ad Atti 2.4, dove si parla della Pentecoste, dello Spirito Santo e delle lingue, dice: nei tempi più antichi lo Spirito Santo scese su quelli che credevano ed essi parlavano in lingue. Questi erano segni adatti a quel tempo. È infatti necessario che vi fosse quel segno dello Spirito Santo, quella cosa avvenne come segno e poi passò. Quindi, vedete, i più grandi teologi nella Chiesa antica la consideravano una pratica ormai lontana e nel IV o V secolo non comprendevano neppure più che cosa fosse. Ora, durante tutto quel periodo ci furono solamente due persone che parlavano in lingue che conosciamo nella Chiesa. Una fu Montano, e Montano annunciò a tutti di essere lo Spirito Santo. Era un sacerdote pagano che si era convertito al cristianesimo, era accompagnato dappertutto da due sacerdotesse che parlavano anch'esse con espressioni estatiche, fu espulso dalla Chiesa come eretico e credeva anche che Cristo sarebbe tornato presto, e cercò di diffondere l'idea che il motivo per cui le lingue erano tornate era perché si trovava alla fine dell'epoca, esattamente la stessa cosa che sentiamo oggi. Esattamente. E Montano fu dichiarato eretico perché credeva che Cristo sarebbe presto venuto in Frigia, dove egli viveva, e verrebbe stabilito lì il regno, ponendo la sede centrale nella sua città. L'unico altro caso di lingue fu quello di un uomo di nome Tertulliano, e Tertulliano era un discepolo di Montano. Quindi potrei anche aggiungere che durante quei periodi ci furono altre manifestazioni di lingue, e queste le troviamo tra le sacerdotesse di Delfi, nelle religioni pagane, e tra altri stregoni e quelli che vengono chiamati veggenti. Però nel cristianesimo assolutamente nessuna. E la volta successiva in cui troviamo qualcosa del genere dopo Montano, e lui visse nel secondo secolo, fu tra quelli che venivano chiamati i sacerdoti delle Savennes intorno al 1685, credevano di possedere il dono dell'espressione statica ed erano uno strano gruppetto in Francia. Credevano che i loro bambini parlassero in un dialetto francese durante stati di estasi e compivano incursioni notturne, operazioni militari e così via. Non furono più considerati come un gruppo cristiano, perché nessuna delle loro profezie si avverò, ed erano estremamente militanti, rimasero ai margini del cristianesimo. Poi ci furono i giansenisti, un gruppo di riformatori cattolici romani che erano contrari alla riforma intorno al 1731, tenevano riunioni notturne presso la tomba del loro capo e a quanto pare si dice che si verificavano manifestazioni di linguaggio statico, non ne dubiterei. E poi ci furono gli Shakers, il movimento degli Shakers nacque per opera di Madre Anne Lee. E Madre Anne Lee visse tra il 1736 e il 1784 e considerava se stessa l'equivalente femminile di Gesù Cristo. Gesù Cristo era Dio in un corpo maschile, lei era Dio in un corpo femminile, e fondò la comunità degli Shakers a Troy, nello stato di New York, e ricevette da Dio una rivelazione secondo cui i rapporti sessuali erano peccaminosi persino all'interno del matrimonio. E per mortificare la carne e per resistere a quella tentazione, istituì inoltre la pratica che uomini e donne devono danzare insieme nudi nel mentre parlano in lingue. Il gruppo successivo fu quello degli Irvingiani. Intorno al 1830, Edward Irving fondò un piccolo gruppetto a Londra. Le loro rivelazioni contraddicevano la scrittura, le loro profezie rimasero inadempiute, le loro presunte guarigioni furono seguite da morte. Non la chiamerei proprio guarigioni, direi. Vi furono voci di moralità e così via, e tutto quello restava al di fuori della Chiesa, riconosciuta in ambienti decisamente marginali. La prima volta in cui il fenomeno entrò nella corrente principale fu nel 1901, nella corrente principale del cristianesimo, fu nel 1901 al Bethel Bible College di Topeka, nel Kansas. Agnes Osman ricevette il battesimo e parlò in lingue, e quello avvenne nell'ambito del movimento della santità del cristianesimo americano. Il fenomeno raggiunse Azusa Street a Los Angeles in California nel 1906, e da lì nacquero le principali denominazioni pentecostali, delle quali fanno parte molti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in Cristo, ed essi credono nella parola di Dio, predicano la parola di Dio, e per quello li lodiamo. Però il movimento ebbe inizio lì nel 1960 a Van Nuys in California, ed ebbe inizio il moderno movimento carismatico, cioè il fenomeno delle lingue al di fuori delle principali denominazioni pentecostali. Ora però devo farvi notare tutto questo semplicemente perché voglio che vi rendiate conto che questo non è un fenomeno che si sia protratto ininterrottamente nel corso della storia. Quando Paolo disse che sarebbe cessato, che lo Spirito Santo disse che sarebbe cessato, cessò, e non c'è alcuna ragione di portarlo di nuovo in vita. E le persone mi chiedono sempre: John, però se non è tornato, allora che cos'è che stiamo vedendo al giorno d'oggi? Come lo spieghiamo questo? Oh, vogliamo spiegarlo? Però lo faremo la prossima volta. Però lasciate che dica questa però in conclusione, e vi ringrazio per la vostra pazienza, ma era importante affrontare a fondo questo argomento questa mattina, però lasciate che dica questo in conclusione, ok? Ho alcuni cari amici che parlano in lingue e continueranno ad essermi amici e continuerò ad amarli, e probabilmente questo mi crea meno problemi il loro parlare in lingue che di alcune persone che mormorano e parlano in lingue che possiamo comprendere. Però sento nel profondo del mio cuore che Dio mi ha chiamato a insegnare la sua parola, e quando mi accosto alla sua parola devo insegnarla così com'è. Voglio semplicemente che loro, voi e tutti noi la comprendiamo. Sento risuonare tutto il resto del capitolo 13 che mi esorta ad amare. Voglio amare, però devo amare restando fedele alla verità, e lo stesso vale per voi. Preghiamo. Padre nostro, ti ringraziamo veramente per i nostri fratelli, per le nostre sorelle che ti amano e si adoperano per te e stanno raggiungendo molti per la tua gloria. Noi ti lodiamo per loro, e se possiamo essere anche solamente di qualche aiuto per dissipare la confusione e chiarire alcuni aspetti della parola su questo argomento, te ne saremo molto grati, perché questa è la tua parola ed abbiamo bisogno di comprenderla per la tua gloria. Grazie, Padre, per la comunione che abbiamo goduto questa mattina. E mentre concludiamo, tenete ancora per un momento il capochino, rinnoviamo il nostro impegno davanti al Signore di amarci gli uni gli altri, come Esther ha cantato così meravigliosamente questa mattina e così come il capitolo ne parla. E forse inoltre nel cuore di alcuni di voi c'è un vero bisogno di consacrare la vostra vita a Cristo, un vero bisogno di risolvere alcune questioni spirituali, di ottenere una vittoria spirituale. Non andatevene questa mattina finché ogni cosa sarà veramente a posto tra voi ed il Signore. Padre, ti ringraziamo per questa comunione, non vediamo l'ora di ritrovarci ancora questa sera, perché questa mattina è stata così preziosa. Usaci durante questa giornata e riuniscici questa sera con grandi testimonianze di benedizione, nell'attesa di quello che farai ancora una volta questa sera. Grazie per ogni persona qui presente, e ti preghiamo di aiutarci a predicare la verità nell'amore, e daremo a te tutta la lode per ciò che essa compirà. Nel nome di Cristo. Amen. Che Dio vi benedica.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.